Ed eccoci qui al microfono di Extranet in questa prima rassegna della notte bianca a Lecce, che vedrà protagonista anche Paolo Belli. Benvenuto Paolo.
Grazie, meno male che mi hanno chiamato. Io adoro suonare alle notti bianche, perché la notte bianca è un sinonimo di festa popolare genuina, molto come tutte le feste popolari, però il fatto che sia una festa che dura tutta la notte, non hai lo stress di dover dire beh chiudiamo prima. Io sono uno, sai, di quelli che un euro fanno montare sul palco, 10 milioni di euro per farmi smettere, quindi non ho la paura di dire ma domani devono andare a lavorare, cioè qui possiamo ci divertire, mi auguro che sia così. Insomma, quando mi chiamano le notti bianche mi diverto molto, mi auguro che sia così anche questa volta.
A proposito poi di rapporto col pubblico, tu hai sempre un rapporto molto intenso, ripassami questo termine, forse anche un po' più rispetto agli altri artisti, ricordando anche poi il tuo lavoro del 2003, I più belli di Paolo, dove hai dato la possibilità ai visitatori del tuo sito di scegliere, di selezionare le canzoni.
Vedi, devi partire dal presupposto che io ero uno che tanti anni fa andava a vedere i concerti tutti i giorni e con gli amici e sognavo di fare quello che sto facendo. Adesso che non solo faccio quello che sognavo, ma mi pagano anche per farlo, mi dà una gioia così grossa che vorrei che i miei amici fossero sempre così con me per condividere questo. Visto che i miei amici non lo possono fare perché fanno altre cose nella vita, cerco di farlo col pubblico, di far vedere che può innanzitutto succedere a chiunque di avere successo, di realizzarsi un sogno, e cerco di trasmetterlo questa cosa qua, hai capito? Cerco di far capire a tutti, insomma, che se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. E poi anche per il fatto, perché come ti ho detto prima, io vengo dal pubblico, io sono uno di quelli che tuttora, insomma, mi piace stare in mezzo alla gente e soprattutto io so che sono arrivato qua solo ed esclusivamente per una persona lassù che mi ha dato il dono, insomma, di scrivere delle cose, poi che siano belle o brutte non lo so, però di avere il dono di scrivere, il dono di poter cantare e soprattutto di avere la fortuna di avere la gente che mi vuole bene. E quindi io sono molto in debito con quella persona lassù e con le persone qua giù, e quindi mi devo ricordare sempre questo fatto. Quindi io cerco di stare in mezzo alla gente, perché se non avessi loro non avrei questa possibilità. A volte, sai, mi dicono che dovrei essere molto più prezioso, dovrei farmi desiderare di più, dovrei essere più divo come sono tanti altri. Uno, non ci riesco, due, non me ne frega niente, tre, guarda che tu mi hai fatto un complimento, cioè dire che sì, io sono uno di quelli che è molto vicino al pubblico, è quello che io vorrei, hai capito? Quindi sono contento così, va bene così. Poi chissà, forse avranno ragione anche quelli che mi dicono che dovrei fare più il divo, ma no, va bene così, cioè per quanto mi riguarda va bene così. E infatti è per questo poi che alla fine ho fatto decidere ai coloro che entravano nel mio sito, decide quali canzoni devo fare nella raccolta, perché sono loro che poi alla fine spendono i soldi per comprare i miei dischi, spendono energie per venire ai miei concerti, sono loro che comandano ed è giusto che decidano anche.
Parlavamo di scrivere canzoni, dello scrivere le canzoni. Hai scritto canzoni e hai collaborato con grandi della musica italiana e non solo, quali per esempio Vasco Rossi, Avion Travel, la storica PFM. Mi dici quali sono i tuoi criteri per scrivere una canzone, nello scrivere una canzone? C'è un momento, una situazione, cosa?
Allora, mi credi che io quando scrivo non so quando è il momento che sto scrivendo? Cioè mi estraneo talmente tanto da questa terra che poi quando a un certo momento ritrovo la roba che io ho scritto, dico ma non l'ho mica scritto io sta roba qua, cioè è un momento molto bello perché entri in un'altra dimensione. Di solito mi capita di notte mentre dormo, mi cominciano a frullare delle note in testa, allora mi impongo di svegliarmi, vado giù in studio e comincio a scrivere. Poi non so quanto tempo passa e te lo giuro, magari può passare 3 minuti come può passare un giorno intero, e io vedo persone che mi passano davanti, i miei cani, i miei gatti, vedo un sacco di situazioni che mi passano davanti, ma non so che cosa mi dicono, che cosa se stanno abbaiando, stanno miagolando. Le persone che mi girano vicino in quel momento sanno perfettamente che io non sono su questa terra. E io non so appunto qual è stato il momento che ho scritto le cose, però siccome fanno parte delle, sono dentro il mio computer, capisco che le ho fatte io.
Ok, continuiamo. Sì, ok. Ok. Allora, seconda parte. Ladri di biciclette, diciamo ti affacci così nel grande mondo della musica, nome dato dalla tua passione per il neorealismo e per grandi personaggi, in questo caso non della musica ma del mondo del cinema, quali Totò, ce ne sono tanti citati nella tua biografia. Cosa è passato, cosa è cambiato da quel lontano 1989?
Allora, calcolo che innanzitutto noi nell'85 ci siamo messi assieme, come fanno tutti i ragazzi, no? Trovi, incontri qualcuno, io suono, ah sì, anch'io suono, e formi una band. E io già da tantissimi anni scrivevo canzoni e quando ho scritto queste canzoni, quando scrivevo queste canzoni con questa band, vedevo che il risultato era fantastico, c'era una grande energia. È stato un periodo, come è capitato a tutte, capita a molte band, che lo fai soprattutto per divertirti tu. E poi un giorno, a forza di far ascoltare canzoni avanti e indietro e fare concerti in giro, sono entrato nella stanza giusta al momento giusto. E da lì è diventata una storia incredibile. Poi, come tutte le belle storie, arrivi che hai dei bivi, e io ero arrivato a un bivio che era quello di dire: o continuo a fare le cose solo perché la casa discografica me le chiede, o continuo a fare quello che ho sempre pensato, cioè quella roba che mi viene dettata da quel signore che sta lassù. E ho preso il coraggio a quattro mani e abbiamo così sciolto i ladri di biciclette. Ed è una storia comune, insomma, come tanti altri. Poi chiaramente alla fine a me è andata bene ugualmente, ma ho costruito la band perché sentivo che avevo trovato le persone giuste. Me ne sono andato dalla band quando sentivo che non c'era più quell'energia giusta con i ragazzi, con quella casa discografica. È una storia come tante altre. Poi sicuramente è una storia fatta anche di molta fortuna, perché io ho fatto il successo una volta, poi l'ho tornato a fare. Ma la storia della bicicletta è una storia bellissima che rifarei assolutamente, ma scenderei dalla bicicletta anche quando sono sceso, perché appunto chi è artista non deve seguire né gli amici né il business, deve seguire la propria anima nel bene e nel male. È stato un periodo tra l'altro anche molto importante per l'Italia, perché abbiamo dato il là a nuovi gruppi. In quel periodo le case discografiche non investivano più sulle band, non c'erano band con i fiati, quindi abbiamo portato un modo anche diverso di porre la musica. Abbiamo portato il funky, lo swing, che erano decenni che non si faceva, ma è stato frutto, credo, molto anche della mia cultura, appunto tornando al cinema come dicevi tu. C'è uno che scappa di casa come sono scappato io da ragazzino per andare a vedere dove viveva Totò, uno come me che sa tutti i film a memoria di De Sica, di Pasolini, di tutto il neorealismo, di Sordi, viene talmente così poi influenzato che ti portano a scrivere, a fare delle cose che magari i giovani di oggi gli può capitare con Benigni, Troisi, eccetera. È stato un percorso di vita come tanti, ed è per questo poi concludo dicendoti che tutti dovrebbero aprire gli occhi, guardare attorno a sé tutto quello che può succedere, perché ti può influenzare, ti può, puoi far sì che diventi un privilegiato, perché ti vieni a essere pagato per fare poi quello che facevamo nella cantina, quella di biciclette, cioè fondamentalmente stare assieme e suonare.
Momenti di gloria, ne parlavi tu poc'anzi, Ballando con le Stelle, questo format 2. Parlando di momenti di gloria, Ballando con le Stelle, un format televisivo di grande successo. Un altro momento di gloria nella tua carriera, all'interno della tua carriera?
Allora, devi sapere che quando mi è stato proposto, io non avevo accettato, perché non ci credevo in questa cosa. Poi Milly è stata lei personalmente, dai Paolo, tanto sono solo 4 puntate. Vabbè, proviamoci. E nemmeno Milly poi era convinta che potesse andare così bene. Pensa che addirittura la Rai ci aveva dato appunto solo 4 sabati, sono diventati 8, poi l'anno dopo sono diventati 15, poi l'anno dopo di nuovo sono tornati a essere altre 15. E adesso si sta così cominciando a pensare se possono esserci altre storie di questo tipo. È stata una bella scommessa di Milly ed è stata vinta da parte di Milly. Meno male che io sono entrato dentro, mi sono lasciato convincere da Milly, perché ho scoperto un mondo che non conoscevo, che invece fa parte proprio degli italiani. Devi sapere che, questo l'ho scoperto poi strada facendo, in Italia i tesserati sportivi più numerosi sono quelli del calcio. Subito dopo il calcio io pensavo ci fosse il ciclismo, il basket, e invece sono gli iscritti al ballo. E non solo gli iscritti, c'è un movimento attorno al ballo impressionante. E meno male che Milly mi ha chiamato, perché non solo sono entrato nella simpatia anche di queste persone, ma poi ho imparato delle cose nuove. Cioè, fare musica da ballo, per uno come me che viene soprattutto dallo swing, dal blues, dal funky, è difficilissimo. E quindi ci siamo rimessi di tutti assieme noi a studiare, a confrontarci, cercando di portare anche il nostro modo. È stata una bellissima cosa, meno male che Milly mi ha convinto, e adesso mi auguro che si ritorni a ripetere, perché veramente dal punto di vista tecnico mi ha insegnato molto di più che aver fatto 10 album, 10 dischi come ho fatto in questi ultimi anni.
Ritorniamo all'inizio, un minuto, com'era, 10 euro per salire sul palco e tanti per scendere. In quasi conclusione del nostro incontro, sì, ecco, adesso ho ripescato un altro grande momento all'interno della tua carriera. Mi dici che emozione hai avuto quando sei stato contattato da Dan di Blues Brothers? Cioè, e ormai loro sono, sai, grandi personaggi, sono un'icona collettiva, un'immagine, cioè non si pensa mai di poterli incontrare.
Pensa che io ho capito qual era il mio modo migliore di scrivere le canzoni dopo che ho visto Blues Brothers. Cioè, io già scrivevo canzoni, però non avevo ancora ben chiaro qual era il mio modo migliore per esprimermi. Dopo aver visto quel film, io ho visto la luce in quel momento. Quindi figurati cosa può essere stato per me quel giorno quando Fabio Fazio mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, verrà Dan Aykroyd in Italia per presentare il film nuovo e vuole cantare con te. E tra l'altro pensa che quando me l'ha detto Fabio Fazio era il 1° di aprile. Quindi ho detto: Fabio, ascolta, cioè, per piacere, è un brutto scherzo. E invece poi era vero. Infatti il 3 maggio arrivò in Italia Dan Aykroyd, e lui, poi ho scoperto che conosceva il sottoscritto, perché gli aveva parlato di me Sam Moore, perché io avevo cantato con Sam Moore. Ma insomma, per farla breve, tu capisci che i Blues Brothers a me avevano veramente dato una svolta fondamentale nella mia vita. Trovarmi lì al fianco con, tu hai detto giusto, un'icona, cioè una persona che a me ha fatto decidere, i Blues Brothers mi hanno fatto decidere addirittura come votare nella vita, cioè per dirti quanto sono stati fondamentali. È stato il coronamento di un sogno, tant'è vero che dissi una cosa quel giorno lì pubblicamente, che se tornassi indietro non direi più, perché sono uno che cerca di vantarsi mai, ma lì dissi una cosa che poi appunto mi è dispiaciuto averla detta, ma è stato inevitabile. Perché quando poi ti capitano a te certe cose, dici: porca miseria, sono veramente uno che c'ha un buco di di fortuna impressionante. È stato bellissimo e mi ha fatto capire ulteriormente che poi se uno lavora seriamente, se è coerente con se stesso, se è dignitoso, se non scende mai a compromessi stupidi, insomma, alla fine ti viene dato ciò che ti meriti. Magari per uno può dire ma chi se ne frega di Dan Aykroyd, per me invece è stato un momento, ti giuro, io potevo anche smettere lì, cioè avevo raggiunto il traguardo, capito? Poi è chiaro che dopo te ne fai altri di traguardi, di sogni, però lì è... E poi pensa adesso, vabbè, mi vado a imbrodare, ma penso che un mese dopo lui in Francia a Cannes parlando del suo film parlò di me, cioè sono quelle cose che dici, vedi, alla fine succede, grazie a Dio in questo caso è successo a me.
In conclusione del nostro incontro, sei un amante del neorealismo, sei un amante del cinema, e se un giorno ti proponessero di sonorizzare un film, quale genere sceglieresti?
Ma guarda, io adesso sto facendo con la mia band, stiamo facendo una tournée teatrale dove l'ho scritta assieme a Alberto Di Risio, l'autore di Fiorello, e tutto questo lo devo a Giorgio Panariello, perché Giorgio mi ha permesso anche di recitare, di fare l'attore, e io ho fatto una colonna sonora per un film di Giorgio Panariello. Devo dirti che è difficilissimo musicare un film, soprattutto se è un film appunto di dialoghi, come è in questo caso il nostro spettacolo teatrale. Però questa esperienza che mi ha fatto fare Giorgio mi dà, forse immodestamente, modo di pensare che adesso sarei anche in grado di farlo. Mi piacerebbe fare un film musicale, tipo Blues Brothers, tipo Animal House stesso, tipo La febbre del sabato sera. Dopo l'esperienza di Giorgio Panariello nel film che io ho fatto con lui, mi hanno proposto di fare colonne sonore. È troppo difficile e hai poca soddisfazione, a mio avviso, a meno che non hai dei grandi spazi come la Morricone, oppure come ce l'ha Nino Rota, cioè dove, come si faceva una volta nel film, c'era anche il momento musicale. Adesso o è un musical o non riesci più ad averlo. Se mi dessero la possibilità di fare un musical blues, funky, comunque on the road, tipo The Commitments, sì, lo accetterei. Se no è troppo difficile, troppo faticoso, poi in un mondo come questo dove ormai la musica è molto bistrattata, viene considerata poco, preferisco fare concerti dal vivo.
Grazie a Paolo Belli per essersi raccontato all'interno di Extranet. Paolo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
Crepi il lupo, grazie, mi hai fatto dire delle cose che difficilmente dico, complimenti a te.
Ok, ciao.